Pace a tutti. Allora, è proprio, proprio vero, come ha letto anche il fratello Eugene, i tempi di Dio, le cose avvengono secondo la sua volontà. E ciò che chiediamo dobbiamo credere, perché lui a suo tempo lo fa. Questo, ed è questa la testimonianza, diciamo un po' il titolo. Allora, martedì avevo programmato un'altra mattina, sinceramente, mi ha fatto anche riflettere la Mariana, che dovevo andare a Liana e poi dovevo andare veramente a casa di Mariana a trovarla. Invece no, il Signore ha voluto altro. Mariana aveva da fare e non potevo più andare da lei. Quindi, però dovevo andare sempre a fare delle commissioni lì a Liana. Allora ho detto, ho sentito una mia vicina, che è anche una sorella in Cristo, ho detto, va a venire con me, si va a Liana, si fa una passeggiata, c'era anche il sole. Dice, sì, però io devo andare alla posta, non so se c'è gente, perdo un po' di tempo. Dice, vabbè, facciamo una cosa, tu vai a accompagnare la bambina, dove andare a Montagnana, accompagnare la bambina, e io ti vado a prendere il posto alla posta, almeno tu non perdi tempo. Dice, va bene. Quindi io alla posta non ci dovevo andare. E niente, vado giù. C'erano infatti tre persone in fila, di cui l'ultima era una donna, una anziana. Niente, mi avvicino così, piano piano, visto per non avere tanto affollamento, mi avvicino così tranquillamente. E a un certo punto questa donna mi viene incontro e fa, ma quanto tempo ci sta quello dentro? Insomma, si lamentava un pochino, ma così. E mi fa, e siccome l'avevo vista un po', cioè con una felpina, un pantalone, il bastone, con freddo, c'era vento, io ero tutta imbottita. E ho detto, ma ne fa freddo? Ho detto, dice, no. Dice, ma sa, ho detto, ma forse l'è temperata a questo clima. E mi fa lei, ma sa, dice, io sono sempre importato, vengo da Firenze, anche se gli anni, però vengo da Firenze. Ho detto, anch'io vengo da Firenze, Dio, su per giù. Ho detto, ah sì, davvero, dove tu stavi, così. Ho detto, ma senti, ho detto, ma dove abiti? Dice, ma giù qui alla villa. Ho detto, che com'è venuta su? Da piedi. Mi sono sentita perché io in due minuti faccio con la macchina e questa è partita da giù a venire su a piedi col bastone
e senza cappotto,
senza bottito. Dico, ma? Dico io, allora ho detto no. E così comincia a parlare lei, a raccontarmi le sue cose. Dice ma sapessi quante hanno passate io, dice penso che ho avuto 4-5 operazioni, e il cuore non mi va bene, e poi sono stata in coma 4 volte. Ho detto, mazza. E poi ti dico una cosa, che io posso dire a chi non crede di crederci. Comincia a parlare così, come se io la conoscessi chissà da quanto. E mi fa, detto, perché? Dice, perché io quando sono stata in coma, dice, ho visto la luce. Ah, Dio, mi dica, volevo sapere. Dice, ti racconto. Dice, ero sul letto dell'ospedale, ero in coma, c'era anche mia figlia. Dice, io mi sono sentita proprio sollevare il mio corpo, l'ho sentito, scavalcare la testata del piede, mettimi in piedi, e cominciare a camminare in questo tunnel. Questo tunnel che davanti ho visto una forte luce, che addirittura vedevo come un prato che è diventato giallino dalla forte luce, sa quando c'è il sole che ti batte, no? Ma ancora più forte. Oh mamma, ho detto io la stavo sentire. Che bello, dico io, che bello, Dio, ma io ci credo che lei abbia visto questo. Ho detto, perché io sono anche cristiano evangelico, ho detto, credo in un Dio che c'è. Dice, sì, ho detto, però dice, a quanto pare, dice, a me non mi vogliano ancora lì. Dice, perché? Perché io ero anche pronta di starci. mi ha detto. Ho detto, però diciamo, allora non mi vogliono, perché ho visto mio marito che mi ha trattato sempre male, e mia mamma pure che non mi ha dato affetto, io non ho mai avuto coccole, amore, carezze, non l'ho mai avuto, sono stata una donna, meno male che è forte come carattere questa donna, io ho visto e poi dopo è forte. E dicevano che mi hanno dato una spinta e mi hanno ributtato sul letto, di cui io proprio mi sono sentita tonfare, proprio tonfo sul letto. Che infatti mia figlia dice, mamma, che ti succede? Ho detto, sì, a quanto pare non mi vogliono. Ho detto, ma ho detto, ora, il fatto di tuo marito, non lo so, dico, però può darsi che il Signore invece stesso voglia che tu ancora hai qualcosa da fare in questa, su questa terra. Quindi, può essere, sì, e lei mi dice, mi fa, cioè, sì, che cosa devo fare ancora? Dimmi tu, cosa devo fare ancora? E ho detto, vabbè, allora, innanzitutto forse anche cominciare un po' a leggere la parola di Dio, ho detto, magari se non l'hai mai letta, o dico, comunque ho detto, ti vengo a trovare. Tu ti vengo a trovare. Sì, sì, dai, no, non mi pare il vero, sono sempre sola, quella. Ma mi parlava come se io la conoscessi chissà da quanto, cioè ripeto questo perché per me è stata una cosa, ma poi in quel momento mi è entrata dentro di me una gioia che l'ho tenuta fino alla sera, proprio una giorno, una cosa, proprio lo sentivo nello spirito questo. E poi ho detto vabbè, ora vediamo, anch'io avevo detto prima e ci prego anche prima di andare a trovarla. Poi stava per entrare alla posta e mi fa, dice, che poi dice io... Ora, ecco, volevo dire anche prima, io e Gabriele, domenica sera, di solito si prega per tutta la settimana, per il lavoro, per tutte le cose, insomma, si prega, e, di solito. E, siccome lui doveva avere anche una settimana abbastanza dura questa, e allora abbiamo pregato, e poi ho pregato anche prima del Signore, se tu vuoi, presente qualcuno, anche che possa aiutare, dicevo, anche che possa aiutare. E infatti, appunto... E entra e mi fa, dice, ma che parola, dice, se, dice, io cercavo anche una persona che mi possa aiutare in casa, dice, perché non ce la faccio più, non faccio più a dare il cencio, questa roba, quindi, dice, non ce la faccio più. E io guardavo, vengo io a aiutare. Dice, ma, dice, se lo sapevo, dice, ho dato la parola a una, ma non che l'aveva chiamata, cioè, ho dato una parola a una che veniva anche da più lontano, dopo ho scoperto che... Ho detto, se lo sapevo. Ho detto, vabbè, vediamo. Ho detto, non ho insistito. Ho detto, vediamo. Ho detto, poi intanto ti vengo a trovare e poi si vedrà. Ok, siamo rimasti così. Pomeriggio gli do il numero di telefono. Dammi il tuo numero, dimmi. Vabbè, mi telefona il pomeriggio. Io non aspettavo di certo. Beh, ci senti, dice. Ma io volevo sapere, dice, ma te quanto prendi allora? E gli ho detto il prezzo minimo, insomma. E dice, dice, va bene, vai, allora io ora devo vedere come dire a questa persona, perché io non lo so, dice. Poi dopo sono il giorno dopo addirittura mi ha richiamato per andare a aiutarla, appunto, ma così. E ho detto, senti, dice, io bisogna veramente ora che trovi il modo di dire a questa persona che non venga, perché io voglio te, dice, io non lo so, dice, ma io a pelle, mi fa proprio così, ma io voglio te, perché a pelle proprio a me tu mi piaci. Ho detto, oh, tanto te, Signore, perché io proprio, cioè, io non ho fatto nulla. E così, e sono andata, gli ho pulito un pochino casa, ma anche precisissima, una persona che ha lavorato proprio tanto e si è data da fare e ha due figlie grandi, insomma, e allora fa, e poi dopo alla fine di lavoro ci siamo messi a parlare per un'ora, ha raccontato tutta la sua vita, le cose, e io avevo pregato, avevo già portato il Vangelo, un Vangelino, e ho detto senti, vabbè, ho detto, intanto leggi questo, ho detto, comincio a leggere i Vangeli. Poi, se hai qualcosa, un dubbio, no? Cioè, no, perché sai, io non sono mai più andata in chiesa. E sa, se mi sono sposata, dice, ma, non so, no, perché poi la mia mamma era anche atea. Vabbè, lasciamo fare, Dio. Non ci pensa a te. è così, ho lasciato che, e detto va bene, dice, ma io bisogna che veda come dire a questa persona, dice, poi io dirò anche a mia, ho detto, mi devi promettere, perché ho detto, non aveva detto a sua figlia che in quel giorno io andavo. Ho detto, no, me lo devi promettere che tu le devi dire alla tua figlia, ho detto, perché sa, non si sa mai. Dice, venga, mi trova, qui dice, questa chi è? Oh, cioè, ebbene. Poi ho detto a quest'altra persona, non la dire la bugia, di la verità, che ha trovato la persona più vicina di casa, oh, è la verità. Dice, va bene, ma dice, vediamo. E così, venerdì pomeriggio, sinceramente l'ho chiamata io, poi senti come stava, ho detto, ma sentiamoci. E mi fa, dice, oh, dice, lo sai, dice, ho chiamato la signora, dice, gli ho detto, sono rimasta amicizia, però gli ho detto, così, sì, che tranquilla, beata, dice, quindi ti parlo un attimo a mia figlia, poi ti richiamo per fissare i giorni, almeno dice due volte alla settimana. Va bene, ho detto io, fai te, ho detto, io aspetto te, ho detto, non ti preoccupare, tanto so che il signore poi gestirà lui, quando e come. Ecco, è così. Ditemi voi se questi, se il punto ripeto, i piani di Dio non li possiamo conoscere. Tante volte noi anche preghiamo, anch'io stessa, mi sono anche angosciata tante volte, ma perché il Signore, ma perché uno? Però bisogna sapere veramente avere fede e pazienza di aspettare il suo tempo. Tutto qua. Bene. Torna a casa.
Grazie. Allora, sì, si pregava per un lavoro, tante volte uno si aspetta, sì, buongiorno, avrei bisogno per 3 ore, 2 ore, sì, venga, sì, tanto, finisce tutto lì. Cioè, per un credente non è così, cioè, noi abbiamo veramente una vita molto più avventurosa, nel senso buono ovviamente, e quando anche le cose non vanno dritte è perché proprio si devono incastrare tutti i fatti, tutte le cose per avere poi quello che il Signore veramente ci dà, e questa è una cosa meravigliosa. Intanto prepariamo il Vangelo di Luca, dal capitolo 23 alla fine. Allora, leggeremo da Luca 23, dal versetto 55, fino al 24:16, e poi leggeremo ancora qualche altro versetto. E praticamente vorrei condividere con voi quello che è la potenza della risurrezione, però non vorrei dirvi qualcosa di teologico, perché la teologia è bella, ci serve per capire la scrittura, però poi all'atto pratico lascia un po' il tempo che trova. Io vorrei sottolineare alcuni aspetti proprio estremamente pratici che ci sono in questo brano. E sono pratici e servono per noi, per capire, per prendere delle decisioni, per capire i tempi che stiamo vivendo, per capire veramente dove vogliamo andare, perché in quel tempo che leggeremo insieme si inaugurò un tempo nuovo, e oggi mi sembra che con gli eventi come si stanno susseguendo e come stanno accelerando si sta preparando un tempo nuovo, e il Signore ci invita a entrare in questo tempo con la dovuta consapevolezza. E queste, guardate, sono parole, ma è una cosa importante, perché continuare a vivere la Chiesa con la Chiesa, ora non è il caso di questa comunità, ringraziando il Signore, ma come possiamo vedere tante volte anche in giro, la Chiesa che un po' dorme, un po' non si muove, un po' vive la domenica, no? Poi lunedì si ritorna ai soliti problemi. Non è più il tempo della domenica, non è più il tempo delle sedie numerate, non è più il tempo di vivere un cristianesimo della domenica, ma quello del lunedì. E quindi vediamo. Allora, Luca 23:55 inizia dicendo: le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, e si tratta di Giuseppe d'Arimatea, era un membro del Sinedrio che non aveva approvato la condanna di Gesù, ma che aveva addirittura richiesto il corpo di Gesù per poterlo poi in qualche modo onorare con delle cose che potremmo definire funebri secondo la sua visione. Però vediamo poi che cosa è successo. Quindi, seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Questo era appena Gesù fu fu deposto appunto nella tomba. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e profumi. Durante il sabato si riposarono secondo il comandamento. Ecco, e qui viene il bello ora. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro. Che pensavano di trovare? Si erano portati dietro tutti gli aromi, i profumi, e ora lo mettiamo a posto, lo profumiamo, così si decompone più tardi, così non sentiremo cattivi odori, ma sarà profumato, andiamo a profumare le cose morte, no? Questo è il nostro pensiero, noi non andiamo a cercare le cose vive, ma andiamo a profumare le cose morte, ci prendiamo tutti i nostri profumi, tutte le cose terrene, ce le portiamo dietro per andare a profumare le parti che sono morte, anche le parti di noi che sono morte, lasciamo morte però le profumiamo e così sembrano più belle. Non era questa la volontà di Dio. Allora, il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati, ovviamente, e trovarono la pietra che era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando essi entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. E lì la prima sorpresa, dice, ma come? Cioè, c'era un sepolcro, l'abbiamo visto appena ci hanno deposto il corpo, abbiamo visto questo sepolcro, hanno chiuso tutto quanto, noi abbiamo chiuso, vuol dire praticamente non si poteva più uscire di lì, quindi il corpo non poteva più uscire di lì, e si va a prendere i nostri profumi e poi ci prepariamo, viviamo il sabato, perché il sabato vero, è come la domenica da noi, per carità, bisogna stare buoni, bisogna fare la volontà di Dio e tutto. Poi dopo però, il giorno dopo, si va sempre con le nostre idee a fare quello che noi riteniamo buono, cioè si va a profumare le cose morte. Quando entrarono non trovarono il corpo di Gesù, mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti, tutte impaurite chinarono il viso a terra, perché fu un incontro inaspettato, loro pensavano di trovare un morto, invece qui hanno trovato tutto aperto e a un certo punto un uomo, anzi due uomini in vesti risplendenti, quindi due angeli, che gli pronunciano una frase che riassume tutta la teologia della risurrezione. Perché cercate il vivente tra i morti? E tutti quei profumi a quel punto, con quella frase, diventano assolutamente inutili. Come dire, ora, di tutte queste spese, di tutte queste cose, che ce ne facciamo? Questo è quello che tante volte dobbiamo domandarci anche noi, che spendiamo in ciò che non è pane, cerchiamo le cose che non ci servono, cerchiamo, perché mi ci metto anch'io, non è che lo sto dicendo a nessun altro, sto parlando davanti allo specchio, e pensiamo che quello che ci servano siano questi aromi e profumi da portare al Signore, che però non è vivente, quindi lo onoriamo con onoranze, sì, ma funebri. Gesù non si fa onorare con onoranze funebri, perché Gesù è vivente e noi non dobbiamo anche noi cercare il vivente tra i morti. Quindi questo che cosa ci dice in una prima, così, a una prima analisi? Ci dice che semplicemente se Dio è vivente non lo dobbiamo cercare tra i morti, dobbiamo ricercare la sua potenza, perché Egli è vivente. Molte volte non ci siamo più abituati, noi non siamo più abituati alla potenza di Dio. Cioè pensiamo che la potenza di Dio siano parole, lo Spirito Santo è qualcosa che vola nell'aria, o come lo definisce qualche altra religione, una forza attiva, che io risposi, Dio, sentite, la forza attiva per me c'è solo nel detersivo. Lo Spirito Santo non è una forza attiva, è Dio. È Dio. E se Dio vuole vivere dentro di noi, come fa Dio a vivere dentro di noi senza provocare un'esplosione di potenza? Come fa? Cioè noi ci aspettiamo ancora che lo Spirito Santo viva in noi e noi siamo ancora così, come quei santi attaccati al muro, così, che guardano con quello sguardo, pietoso. E noi? Noi siamo ripieni di potenza. E se non lo siamo, possiamo esserlo. E qui dobbiamo prendere coscienza che noi non dobbiamo più cercare il vivente tra i morti. Amen. Dio è vivente. Amen. È vivente nella mia vita, è vivente nella tua vita. Alleluia. Ed è qui ora. Amen. Possiamo dirlo, cioè Gesù è qui ora, Gesù è qui ora, perché dobbiamo capire che Dio è qui per noi ora, ed è qui per darci questo, per farci vivere in questa potenza, perché sa che ne abbiamo bisogno. Se noi non vogliamo vivere un cristianesimo della domenica, cioè come qui quello del sabato e poi il lunedì prendersi i profumi, anzi la domenica era per loro andare a prendere questi profumi per andare a onorare il morto, se noi pensiamo di fare qualcosa di diverso, ma di vivere nella potenza di Dio, ne abbiamo bisogno. Non possiamo vivere una vita cristiana dal lunedì al sabato senza la potenza dello Spirito Santo, perché resteremo scoraggiati, resteremo sconfitti, resteremo delusi, resteremo frustrati, ci deprimeremo. Ma se siamo ripieni dello Spirito Santo vivremo una vita felice, sì, in mezzo a mille stenti, perché oggi lo vedete com'è la situazione. È un tempo nuovo, dicevo, sì. Non è detto che il tempo nuovo sia per forza bello, luminoso, musica angelica nel cielo. No, no, il tempo può essere anche più duro. E si sta preparando un tempo più duro, è già pronto. Però noi non lo vediamo perché vediamo muovere e cambiare le cose lontane. Ce ne accorgeremo quando cambierà il terreno sotto i nostri piedi. Allora, oh mamma mia, cominceremo a reggerci, perché qua dico che non camminiamo più. Finché il terreno sotto i nostri piedi non cambierà, non ci renderemo conto di questo tempo nuovo e certamente più difficile che si sta delineando davanti a noi e in cui stiamo entrando. E quindi abbiamo veramente bisogno della potenza di Dio per vivere un tempo difficile, un tempo forse di persecuzione, un tempo che dovremo fronteggiare. Continuiamo. Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso, il terzo giorno risuscitare. Esse si ricordarono delle sue parole. Tornate dal sepolcro, annunciarono queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ecco, questo succede quando qualcuno riceve una rivelazione da Dio. Queste donne avevano visto due angeli in vesti risplendenti che hanno detto delle parole che potevano venire solo dalla saggezza di Dio, perché cercate il vivente tra i morti e in tre parole avevano spiegato tutto. Sono andate dagli altri e gli altri non hanno ricevuto nemmeno il riflesso di quello che era stato loro detto. Molte volte questo ci va a dimostrare che noi non riceviamo da Dio se non siamo noi a ricevere la rivelazione da Dio. Cioè, se uno di voi riceve una rivelazione da Dio e dice: vado, fratelli, dobbiamo, perché guarda, io ho visto, viene da me, fa così, e io gli faccio: ma che dici, mamma, che stai dicendo, mamma, sei sicuro di star bene? Perché? Perché non ho ricevuto la stessa rivelazione. Tutti noi dobbiamo avere la stessa comunione con Dio. Dio, appunto, come dicono molte volte, una frase straripetuta: Dio non ha nipoti, ha solo figli, e quindi non c'è qualcuno che deve andare poi a raccontare le meraviglie di Dio. Sì, le raccontiamo al mondo, ma non ai figli di Dio. I figli di Dio le devono vedere, le devono vivere, le vivono perché abbiamo Dio nella nostra vita, Dio che vive in noi e che quindi, come dicevo, se vive veramente in noi non può fare altro che provocare un'esplosione di potenza nella nostra vita, un'esplosione di gioia, un'esplosione di determinazione, un'esplosione di rivelazione dentro di noi che ci muove, ci fa fare qualcosa, ci fa muovere per Dio, non ci fa stare lì così, il Signore è buono, sì, effettivamente, sì. Me l'hanno detto, eh? Come me l'hanno detto? Me l'hanno detto e non ci credo. Figuratevi quegli uomini che erano discepoli di Gesù, che erano stati a contatto col Maestro per anni e che non credono alle parole di queste donne, che erano altre discepole di Gesù, che lo avevano seguito e che avevano visto degli angeli che avevano loro rivelato per conto di Dio che il vivente non era più tra i morti. Mamma mia! E non erano stati presi in considerazione, povere donne, eh? Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma Pietro era un po' particolare, sapete, era un po' alti e bassi lui, no? Un po' come noi tante volte. E Pietro che fa? Si alza e va al sepolcro, corre, anzi un altro Vangelo dice che erano in due, ma lui corse più forte e ci arrivò prima, pensate un po'. E Pietro cominciò a correre e andò al sepolcro. E anche lui naturalmente trovò quello che era vero, cioè che trovò che era proprio come gli avevano raccontato. Corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce, perché era aperto, quindi entrò e vide c'erano tutte le fasce piegate per benino. E i soldati romani che dicevano, e anche il Sinedrio, dicevano: oh, dite che hanno rubato il corpo, eh. Ah sì? e le fasce lì tutte piegate per benino. Avevano, se uno va a rubare il corpo, che fa? Rimette a posto? Ah, beh, certo. Cioè, capito? Non aveva nemmeno l'intelligenza di guardare che sulla parola di Dio sarebbe stato scritto che era impossibile. Sul Vangelo, chi ha riportato questo fatto ha dichiarato che era impossibile che avessero rubato il corpo, perché non si rubano le cose e si rimette a posto la casa. Non ho mai visto, mai. Avete mai visto? Sentito dire qualcuno che ha rubato e poi ha rimesso tutto a posto, rimbiancato dove aveva spaccato, ha rimesso a posto i vetri per benino, tutto piegato, la roba dei cassetti che avevano buttato là tutta piegata per benino. Dico, non c'è stato nessuno. Poi mancava solo magari l'oro e il resto, no, mai successo. Quindi era impossibile che il corpo fosse rubato quando tutto quello che Gesù aveva, il sudario, no, quello che aveva tutto addosso, fosse stato piegato per benino e trovato lì. Trovò solo le fasce per benino, eh? Poi cosa succede? Succede che dopo questo Pietro poi se ne andò meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto, e lui andò a rendersene conto. Gli altri si limitarono a dire non è possibile. E però Pietro aveva delle qualità anche lui, nonostante tutto, ha rinnegato Gesù da una parte, cioè se fai il bilancio positivo e negativo comunque fa sempre pari, eh? Perché ha fatto tante cose negative, ma ne ha fatte tante anche al di sopra, al di fuori di quello che normalmente uno avrebbe fatto. E due di loro se ne andarono in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi. E parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò, perché a questo punto il vivente non era più tra i morti, e quindi si aggira nei paraggi, e va, si associa, si aggiunge a loro in questo viaggio e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. E questo mi ha fatto pensare, ho detto, fermo Gabriele, aspetta, dico, qua ho letto una cosa che mi devo rimettere un attimo davanti allo specchio e dirmi, caro Gabriele, quante volte ti è capitato che i tuoi occhi sono talmente impediti tanto da non riconoscere Gesù nella tua vita? E devo dire che insomma sta cosa mi ha dato un po' da pensare, mi ha dato molto da riflettere e molto da pregare, perché ho detto, Signore, se questo è vero, se è vero che i miei occhi sono talmente impediti tante volte da non vedere quello che tu sei, quello che tu fai, quello che la tua opera, la tua anche preparazione di quello che tu stai facendo, insomma c'è da preoccuparsi un po', preoccuparsi ma in senso buono, perché quando già uno prende coscienza di un problema, il problema non è già più un problema, perché lo stai lavorando a risolverlo, anche se la prima cosa che fai è stare male, perché ti accorgi c'è un problema, la prima cosa che fai è stare male, e hai due modi di reagire. Quando ti rendi conto che c'è un problema nella tua vita, o quando io mi rendo conto che c'è un problema nella mia vita, e me ne rendo conto, prendo coscienza, posso reagire in due modi. Uno, posso nasconderlo perché mamma mia, no, troppo brutto, lascia fare. Oppure posso dire, mamma mia, ci sto male, cominciare a lavorarci, a lavorare su me stesso, quella trasformazione di cui parlava Gianno. Trasformare vuol dire cambiare forma, transforma, trasformare. Trans è un passaggio, è un cambiamento, e formare è la forma, la tua forma. Cambiare forma è sempre doloroso, non può essere mai un processo incruento, un processo pacifico e tranquillo. Cambiare forma è sempre qualcosa che quantomeno fa male, perché se io devo cambiare forma e qualcuno mi comincia a prendere e storce tutto, mi fa male. Almeno a me, io spero che a voi faccia meno male di me, cambiare forma a me fa cambiare. Signore, trasformami, transforma, ah, Signore, cambia la mia forma, devo essere pronto però a metterci quell'impegno e anche quel dolore che serve, perché quando ti rendi conto di avere un problema puoi scegliere di risolverlo, e quella è la strada migliore, la più difficile, ma è la migliore, perché ti prendi coscienza, stai male e cominci a cambiare forma, perché devi risolverlo, devi cambiare, perché c'è un vecchio detto che dice, se fai quello che hai sempre fatto otterrai quello che hai sempre ottenuto, quindi ottenere qualcosa di diverso facendo le stesse cose non è proprio matematicamente possibile. Noi ci illudiamo molte volte, Signore cambia le cose, Signore, e poi io mi alzo alla stessa ora, faccio le stesse cose, prego lo stesso due minuti, magari non sto tanto davanti alla presenza di Dio, faccio e voglio che le cose cambino, Signore la tua potenza, e poi non apro la Bibbia e continuo a fare le stesse cose. No, se vuoi cambiare le cose devi cambiare il comportamento, E questo è una cosa che queste persone qui stavano imparando. E allora vanno a Emmaus e Gesù è con loro, che sta camminando con loro, cominciò a parlare, e i loro occhi erano talmente impediti che non lo riconoscevano. Poi cosa succede? Camminano, arrivano a Emmaus, Gesù racconta delle cose, no? Gli fa presente ancora le scritture, gli racconta le scritture che Cristo doveva soffrire, eccetera. Poi a un certo punto arrivano, versetto 25, siamo sempre su Luca 24, versetto 25, dice: allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Quindi Gesù non è che li sta rimproverando che non ha ascoltato lui, che già poteva essere anche una cosa più che valida. Era giusto che Gesù li riprendesse perché non li aveva ascoltati, non avevano capito quello che lui aveva detto. Ma lui non ha detto così. Ci avete la scrittura. In modo che tutti quelli che sarebbero venuti dopo e che non avrebbero avuto Gesù lì a spiegargli le cose, avrebbero comunque dovuto credere, perché avevano i profeti, avevano la scrittura. Siete lenti e siete insensati perché non avete dato ascolto a quello che i profeti hanno detto. I profeti ce li abbiamo anche noi. Quindi noi è come se avessimo Gesù sulla via di Emmaus che ci spiega le cose quando andiamo a leggere i profeti. È la stessa cosa, sbaglio? È la stessa cosa, perché noi abbiamo i profeti e se noi non diamo ascolto a quello che i profeti dicono, a quello che la parola di Dio dice riguardo a Gesù, allora siamo lenti anche noi ad imparare, perché abbiamo la scrittura ma non gli diamo ascolto. Gesù ha dato un bellissimo esempio a tutti, non solo a quelli che erano i contemporanei. Per quello la scrittura è un libro eterno e non è un libro per quel tempo. Eh sì, ma in quel tempo lì sai, era così, c'erano quelle abitudini, ma oggi? Ah sì? Allora perché Gesù gli ha detto, voi potevate ascoltare, se era per i contemporanei? Ha detto, guarda, vi ho detto tutto della scrittura e voi non mi avete ascoltato. Poteva dirglielo. Invece no, è andato a dirgli: non avete ascoltato le scritture, andate alle scritture, andate alle scritture. E questo ce lo dice anche a noi oggi, perché questo è rimasto scritto. Siete lenti perché non avete dato retta ai profeti e alle scritture. E questo è un insegnamento anche per me e per noi. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. È questo che dobbiamo andare a studiare. Per capire la persona di Gesù, Gesù stesso dice che qui c'è scritto. Ditemi se sbaglio, perché io non sono depositario della verità, l'ho solo letto qui, che è la scrittura. Poi magari la interpreto male. Comunque, e quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire, essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera, il giorno sta per finire. Egli entrò per rimanere con loro, e quando fu a tavola, egli prese con loro il pane. Vi immaginate, no, la scena, che Gesù che prende il pane, lo benedice come alla cena con i suoi, lo benedice, lo spezza e lo dà a loro dicendo, e lì succede qualcosa, succede con questa cosa qui, dice, i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Ma egli scomparve alla loro vista. Allora, come diceva un noto giornalista, la domanda sorge spontanea. Come lui scompare dalla vista? Come dice sulla scrittura, entra a porte chiuse, eccetera. Sappiamo che c'è una pietra rotolata e sappiamo appunto questo sepolcro è vuoto e c'è una pietra rotolata. Allora la domanda è questa. Pensate che, come sai, logico pensare, no? Che la pietra sia stata rotolata per far uscire Gesù dalla tomba? Domanda. Mi dite di no. Perché? Esatto, perché sulla scrittura c'è scritto che Gesù non aveva assolutamente bisogno di questo. Allora, un'altra domanda sorge spontanea. Allora, perché la pietra è stata rotolata? Poteva rimanere chiusa. Gesù era già uscito. C'era niente da vedere. Potevano dire circolare, circolare questi angeli, no? Potevano dire circolare, circolare, qua non c'è niente da vedere, andate, andate. Esatto, Gesù voleva introdurre, presentare questo nuovo tempo facendo vedere che lì non c'era più nessuno e quindi la pietra è stata rotolata non per far uscire Gesù ma per far entrare i discepoli. Per far entrare, non per far uscire. Gesù voleva che i discepoli entrassero in quel sepolcro, entrando così in quel tempo nuovo che Gesù aveva inaugurato con la resurrezione. Gesù ha inaugurato un tempo nuovo e le persone dovevano entrarci. con la pietra chiusa lì non si poteva entrare. Ma non per dimostrare una resurrezione, sennò c'era già Lazzaro, rotolate la pietra, dai, almeno Lazzaro esci. Cioè, aveva già fatto vedere qualcosa Gesù, aveva già dato un anticipo della resurrezione, quindi non c'era bisogno di mostrare la resurrezione in quanto tale, perché insomma era già stata vista, c'è stata già annotata sulle scritture, quindi per noi c'era già qualcosa, ma perché i discepoli entrassero in questo tempo nuovo, in un sepolcro che non parlava più di morte, ma di vita, in un sepolcro che era qualcosa di nuovo, che mostrava la vittoria di Cristo sulla morte.
Amen.
Lì si doveva entrare. La vittoria di Cristo sulla morte. La morte, diciamo, no, perché oggi c'è ancora la morte, si muore? Certo, la Bibbia parla della morte come l'ultimo nemico sconfitto ma non ancora distrutto. È sconfitto ma non ancora distrutto. Quindi avremo a che fare ancora con la morte, ma non è che non sia stata sconfitta. Quindi è qualcosa che oggi ci abbiamo a che fare, ma come diceva Gesù, ma non temete, è sconfitto. Vedrete che non è più quello che era prima la morte. La morte, si pensa che 2000 anni fa la morte era una cosa, oggi è un'altra, perché allora era né sconfitto e né distrutto. Oggi non è distrutto, ma almeno è sconfitta la morte. C'è qualcosa su cui Gesù ha potestà sulla morte. E guardate che non è una cosa da poco, a noi ci sembra niente, ma noi bisogna aprire la nostra mente, cambiare la nostra mente, come dice in Romani, rinnovare la nostra mente, capire che cosa significa davvero avere per Gesù avere potestà sulla morte. Vuol dire che noi non abbiamo più niente da temere. Vuol dire che noi possiamo avere quella potenza di Dio, come se anche noi partecipiamo a questa sconfitta sulla morte, perché noi partecipiamo a quell'eredità. Noi abbiamo un'eredità in Gesù Cristo e l'eredità è sulla vita, sulla morte, su tutto. Gesù ha detto prima di andarsene: io ho ricevuto potestà su tutte le cose, in cielo e sulla terra, e noi siamo coeredi di Cristo. Ma mamma mia, ma sono cose che, cioè, mi fanno commuovere anche mentre sono qui a parlarne. Cioè, sono cose talmente belle, talmente meravigliose, che non c'è una cosa posso dire, sono grazie Signore. E quindi qui possiamo considerare tante cose, una reazione umana alla morte di Gesù, che non si aspettavano le persone di trovare una tomba vuota e Gesù vivente. Non se l'aspettavano. Tante volte noi non ci aspettiamo delle cose da Dio. Noi abbiamo una reazione umana a tutte le cose che ci circondano, alle cose che ci capitano, alle parole che Dio ci dice ogni giorno. Abbiamo una reazione umana. Cominciamo a lavorare su questo. Noi non dobbiamo più avere una reazione umana. Noi dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo fino al punto da non avere più reazioni umane. Cioè, davanti a queste cose che noi abbiamo nella vita, o che ci capitano nella vita, noi dobbiamo cominciare a pensare a qualcosa di diverso. Dobbiamo cominciare a pensare a qualcosa che viene da Dio, a ragionare con la mente di Dio. Lo so che è difficile, perché Dio stesso dice che i miei pensieri sono ben al di sopra dei vostri pensieri. Sono molto al di sopra dei vostri pensieri. È chiaro che i nostri pensieri da soli non ci arrivano. Solo un rapporto stretto, una comunione con il Signore ci può portare a capire davvero, ci può portare a ricevere davvero. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che al punto in cui veramente noi non cerchiamo il vivente tra i viventi, ma lo cerchiamo tra i morti. Noi dobbiamo essere ripieni dello Spirito di Dio e dobbiamo essere in comunione con Lui. Dobbiamo cercare di vivere, ma non è un dobbiamo nel senso di dire: guarda, allora ora dobbiamo. Sì, un impegno ci può essere, diceva, mi voglio prendere un'ora, e allora lì l'impegno diventa un impegno da cronometro, ma alla fine non è quello che ci risolve il problema. L'impegno da cronometro ci serve solo per prendere un'abitudine, una buona abitudine, quella di stare con il Signore, di andare a trovare il Signore tutti i giorni, tanto per dirla con un termine molto umano, E bisogna essere pronti a pensare con i suoi pensieri, che sono al di sopra dei nostri, e senza di Lui, che ce li spiega, ce li rivela, noi non possiamo pensare con i suoi pensieri. Siamo costretti a pensare con i nostri. E se io sono costretto a pensare con i miei, io vi dico: povero me. Povero Gabriele se deve pensare con i suoi pensieri senza aver accesso ai pensieri di Dio e alla rivelazione di Dio. Povero me. Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Lo dice anche Paolo, ma è normale. Come si poteva sentire Paolo senza l'aiuto di Dio? Come si poteva sentire? Misero me uomo. Chi mi leverà da questo corpo di morte? Chi mi tirerà via? Chi mi porterà fuori da questa situazione? Io sono in una situazione, chi mi porterà fuori? Chi mi porta fuori da questa situazione? Uno c'è, ed è in alto. Ma è qui, è in alto spiritualmente parlando, ma è qui, perché è qui per noi, e ci ama uno per uno. Si prepara un tempo nuovo, dobbiamo essere pronti, perché le cose stanno andando molto veloci, stanno andando così veloci che io dico, mi è venuto un pensiero carino, lo condivido con voi. Pensate che dopo domani, il domani è già ieri, mi sbaglio? Dopo domani, il domani è già ieri. Perché se io penso a martedì, e quando io sarò a martedì, come lo tratto il lunedì? Per oggi è il domani, lunedì. Ma domani l'altro è ieri. Martedì dirò ieri, lunedì. Quindi dopo domani, il domani è già ieri, quindi non abbiamo tempo. Non c'è tempo. Il tempo Dio ce l'ha dato come un tesoro, ma ricordiamoci che non è infinito. Sarà infinito quando saremo con Lui. Allora il tempo forse non avrà neanche più un valore, saremo sempre lì, miliardi di anni, miliardi di miliardi di anni, chissà quando, non riesco nemmeno ad avere dentro di me un'idea totale di infinito, però qui non c'è tempo, qui il tempo è molto limitato, noi pensiamo ad avere un secolo, se vuoi che sia, cioè un'enormità, quindi dov'è il problema? No, non è, il problema c'è, noi non abbiamo tempo, perché i tempi cambiano, le cose cambiano, e noi siamo chiamati oggi, la nostra, come la chiamano oggi, la roadmap, no? La nostra, il nostro percorso, la nostra, il nostro percorso di navigazione che dobbiamo seguire qual è? Rafforzare e ravvivare la nostra fede. E questo bisogna avere una anche piccola, non importa, basta che consideriamo Dio per quello che è. Quindi una piccola fede in un grande Dio è sufficiente. Una grande fede in un Dio piccolo, no, non è sufficiente. Non ci farà bene, non servirà a nulla. Essere davvero ripieni di Spirito Santo e non a parole, perché il tempo delle parole è finito. C'è stato letto stamattina, c'è un tempo per ogni cosa, un tempo per parlare e un tempo per tacere. Bene, ora il tempo di parlare è finito. Il tempo di essere cristiani a parole è finito, non ce n'è più. Ma per ora può anche andare bene, io posso ancora venire le domeniche e poi lunedì fare quello che voglio fino al sabato e poi la domenica continuare a essere il più santo di tutti. Ma ricordiamoci, questo tempo sta finendo. Il tempo delle parole sta finendo. C'è Malachia che parla a tutti noi, io credo che il libro di Malachia sia molto riferito ai nostri tempi, tante cose, mi ci ritrovo, ecco, poi non so se è un'impressione mia, non è un'affermazione teologica la mia, che Malachia si riferisce a questi tempi, però è una mia impressione perché io vedo nel libro di Malachia molte cose che mi riguardano. E allora dice, il versetto 18 del capitolo 3 di Malachia dice, voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Io credo che in questo tempo si dovrà creare per forza un divario e chi cammina con una gamba di qua e una gamba di là si troverà sempre più così, poi sempre più così, finché o si scianca o prende una decisione. Quindi noi dobbiamo veramente cercare di seguire Dio con tutto il nostro cuore e allora lì troveremo la rivelazione che ci serve, la potenza che Dio sa che ci serve, quindi non una potenza tanto per far vedere che io parlo in lingua e chissà cos'altro faccio, non mi interessa, Dio non è interessato a questo. Se io faccio questo Dio mi dice, mi prende per un orecchio e dicevo falla finita di fare il teatrino. Ma Dio vuole che noi comprendiamo i tempi che stiamo vivendo e viverli e gettarcisi in questi tempi e viverli e cercare di arrivare a un dunque nella nostra vita e di realizzare il progetto di Dio nella nostra vita, capirlo e realizzarlo. Io credo che questo sia il messaggio della risurrezione. Gesù è risorto e noi dobbiamo abituarci ad avere a che fare col vivente e non con un morto da profumare. Che il Signore veramente ci accompagni e ci benedica.